Allora riprendiamo il cammino nella ricerca, ecco, di vedere delle piste, perché di questo si tratta. Non è che troviamo la soluzione magica immediata, ecco, per la nostra vita d'amore, ma è un cammino faticoso. Ogni tanto c'è del buio, ci sono delle speranze. Ecco, oggi, questa mattina, in modo particolare, ecco, vogliamo affrontare un problema comune nella storia delle persone, nella storia delle coppie, cioè il problema che la vita ti fa incontrare delle difficoltà, ti fa incontrare delle crisi, dei dubbi. Ecco, noi questo in termini evangelici lo chiamiamo povertà. Ecco, scoprire la nostra povertà e voler bene a noi stessi nonostante la nostra povertà. Ecco, è un dono della sapienza, ecco, che ci dà lo spirito, perché la nostra povertà ci dà fastidio, inutile, e il più delle volte la nascondiamo, e questo avviene anche all'interno della coppia. Cioè, quando ci si accorge che l'altro ha scoperto qualche difetto, ci si comincia a mascherare, o peggio, ci si comincia a arrampicare a palazzi di vetro. E più ci si arrampica, più si va con sedere per terra, insomma, perché è così poi la dinamica, ecco, umana, psicologica, ma anche spirituale. Ecco, allora partiamo quest'oggi, un po' come nello stile che abbiamo nella revisione di vita, ecco, partiamo dalla realtà, da quello che viviamo, analizzando un po', ma molto sommariamente, ecco, le dinamiche più generali, ecco, che sono riconosciuti, ecco, a livello di mondo, a livello di sociale, anche psicologico, delle situazioni che viviamo, ma soprattutto tenendo presente le vostre e le nostre situazioni. Allora, per guardare la realtà, dobbiamo dire con molta serenità, ma con altrettanta franchezza, ecco, che il matrimonio, la coppia in genere, e con tutte le culture, sta attraversando una profonda crisi, al punto che non è più stimato come istituzione. Ma questo non ci deve spaventare. Se pensiamo che per secoli, anche nell'esperienza cristiana, ecco, non ha avuto l'istituzione sacramentale una tale prevalenza e preminenza da essere così diffusa. Dobbiamo aspettare il XII secolo. Per cui, con molta sincerità, con molta serenità, tentiamo di vedere quali sono le caratteristiche che non facilitano, ecco, come abbiamo visto nel Cantico dei Cantici, ecco, l'intesa, l'innamoramento e il desiderio della coppia per realizzare, ecco, quella immagine a somiglianza di Dio. In questo ci facciamo aiutare, ecco, da Papa Francesco, ma molto sinteticamente. Quando Papa Francesco, al numero 33 dell'Amoris Laetitia, ecco, analizza la situazione oggi della coppia, e beh, fa un quadro, insomma, abbastanza, se vogliamo, preoccupante. Ecco, parla del grande pericolo che è dato dall'individualismo, il soggettivismo che fa prevalere i propri desideri all'intesa, il possesso immediato e il godimento generato, ecco, immediatamente dalla relazione. Tutta l'organizzazione, poi guarda sull'organizzazione sociale, cioè lavorativa, che non aiuta assolutamente il rapporto, ecco, stabile di coppia. Qui entra in gioco tutte le politiche, ecco, sociali dei vari governi, dei vari stati. Se io penso, quando lavoravo in Fiat, ecco, avevo dei compagni che si comunicavano con i bigliettini, gente che aveva figli, uno faceva il primo turno, un altro il secondo turno, addirittura i tre turni, anche il terzo. E beh, questa coppia era destinata a comunicarsi con i foglietti da lasciare sul tavolo della cucina. E comprendiamo cosa significa, a quel punto, vivere l'amore, nel senso, come ne parlavamo ieri sera, cioè con la valorizzazione del corpo e del tempo, ecco, per vivere, ecco, l'amore. C'è una costante diffidenza e fuga dagli impegni, chiusura, ecco, nella comodità, ecco, che diventa anche egoismo esplicito e arroganza. Ecco, alla fine il Papa, stavo facendo la sintesi del numero 33, e alla fine tutto questo degenera in una incapacità di donarsi generosamente. Infatti, parole testuali, in molti paesi dove diminuisce il numero dei matrimoni, cresce il numero di persone che decidono di vivere sole o che convivono senza coabitare. Ecco, io credo che questa è la realtà, non ci perdo altro tempo perché non ne abbiamo, ma se vuoi, ecco un invito, può essere anche un motivo del dovere di sedersi. Fate attenzione alle vostre famiglie, alla famiglia di ognuno di voi, ma anche al parentado. E mettete in fila le situazioni che conoscete, ecco, di questa realtà che denotano la crisi del matrimonio. Io l'ho fatto con altri gruppi, ecco, viene fuori un quadro che, se ci si pensa bene, è abbastanza desolante rispetto al nostro ideale, a quando propostoci, ecco, da Gesù, ma non solo da Gesù, dalla nostra stessa umanità. Ecco, io credo che da qui dobbiamo partire. E quando diciamo questo quadro generale, ma avviciniamoci a noi, avviciniamoci alla coppia. Quante crisi ci sono all'interno della coppia? Ognuno di voi, ecco, può raccontare, potrebbe dire il travaglio, la fatica, ecco, di continuare, di camminare in certe situazioni, l'oscurità, ecco, la notte, nel senso più vero del termine, dove ti viene voglia solo di battere la testa contro il muro, o peggio, far qualcos'altro. Tanto è lo sconforto, perché non c'è niente di peggio, ecco, nella vita di un uomo, di una donna, ecco, lo sconforto, la delusione dell'amore. È la delusione più profonda che passa, ecco, nelle fibre più intime della propria mente e del proprio cuore, ma anche di tutto il resto del corpo. Ecco, ognuno di voi, penso, almeno non vorrei essere pessimista, ma chi più chi meno, chi più chi meno, attraversa situazioni del genere. Ecco, però queste situazioni, che è la nostra povertà, è la povertà della vita, ecco, della coppia, che dobbiamo farne? Dobbiamo sopportarlo? Oppure dire quella frase così infelice, ma tutti così sono tutti così, sei l'uomo che fa il fesso, fa il cretino, ma tu, gli uomini sono tutti così, e le donne, sappiamo, no? Sono queste le affermazioni. Ma che generano che cosa? Generano un appiattimento pauroso che fa sprofondare nella sfiducia di relazione. È proprio tutto il contrario a quello in cui siamo stati chiamati per essere a immagine di Dio. Ecco, io credo che dalla crisi, anche nella mia piccola esperienza, non sono uno che ha avuto chissà quali incontri, ecco, di coppie, però una vita sacerdotale arrivata a 53 anni, ecco, di sacerdozio, confessioni, incontri, coppie, inviti, conferenze, ritiri, insomma, un po' di rapporti. Ecco, io ogni volta che si è presentata da me una coppia, o in genere arriva sempre una persona, e preferibilmente, in percentuale è sempre la donna che si muove per me. È interessantissimo questo. Questa è una constatazione che faccio io. Cioè, sia per sposarsi, sia per separarsi, sia nei momenti di crisi, chi prende l'iniziativa è sempre la donna. Benedette le donne che hanno sto coraggio, non lo so come mai, ma forse è nella logica, ecco, della stessa creazione, no? Ecco, quando vengono c'è tanta accoglienza, evidente, ma chiunque lo farebbe. Però la cosa che loro sorprende, quando a un certo punto, dopo che lo ascoltate, eccetera, dice: ma questa è una grande opportunità. Lei si meraviglia: l'opportunità, quale opportunità? Sì, è una grande opportunità, perché da questa situazione voi dovete uscire, qualunque sia il finale, e questo già apre orizzonti diversi nella loro mente. Qualunque sia il finale, dovete uscire più maturi e più liberi. Io ho trovato, non lo so, sarà giusto, sarà sbagliato, non lo so, ho trovato che questo aiuta a riconciliarsi un po' con la propria esperienza dolorosa e farla diventare motivo di crescita, dunque un motivo di uscirne più forte dalla crisi. Ma poi, se andiamo a vedere bene, Ecco, la crisi nel concetto proprio evangelico, nel concetto della parola di Dio, è proprio questo. È proprio crisi di crescita, crisi di maturazione. E poi se scaviamo ancora di più nella nostra vita umana, noi ci rendiamo conto che questa alternanza tra positivo e negativo, tra momenti bellissimi, alcuni mediocri e momenti brutti, sono di ogni relazione umana, ancora di più della relazione di maschio e femmina. Proprio perché si è in situazioni di diversità, ma chiamati a creare la persona nuova, è chiaro che ci sono nell'incastro, permettetemi questo termine, non è felice, ma è un po' meccanico, un po' da ebanista, ecco, nell'incastro ci sono le difficoltà, ci sono. Le parole stesse prendono un altro significato. Le esperienze storiche sono vissute, ecco, in maniera diversa, gli si dà una lettura diversa e il più delle volte all'inizio non si capisce. C'è un rigetto, ecco, della lettura della storia fatta dall'uno o dall'altra parte. Ecco, io penso che nei cantico, allo schema mai l'avete capito, dei tre incontri, parliamo dei fatti, poi andiamo al cantico dei cantici, la storia di Israele e poi l'Apocalisse. Mi è venuta così quest'anno come impostazione, non lo so se sarà utile. A me è stato utile, ecco, nel prepararlo. Ecco, noi se andiamo al cantico dei cantici, questo appare proprio in un modo evidentissimo. Abbiamo visto i primi due capitoli, ecco, la bellezza del corpo, la bellezza della parola, i due grandi elementi che abbiamo scoperto, mi auguro, ecco, ieri, ma in tutto anche oggi lo scopriremo, cioè il corpo, per cui l'amore passa attraverso l'espressione del corpo in tutte le sue espressioni, in tutti i suoi sensi. Ma il corpo ha bisogno della lettura e dunque ha bisogno della parola. Gli elementi sono il corpo, le descrizioni che abbiamo visto già ieri, ecco, del corpo del maschio e della femmina, di questi due ragazzi innamorati, ma abbiamo ascoltato anche tanta parola che esprime quello che il corpo sta vivendo, quello che la persona intera sta vivendo e quello che si attende, ecco, dall'altra persona. Ecco, io credo che tutto il cantico dei cantici presenta in questa un po' tutta questa dinamica, no? Che è, come dicevo prima, un po' più generico, ma è una dinamica di attrazione dell'unione erotica, nel senso bello come intendevamo ieri, no? Sessuale degli amanti, con tutta la gamma, ecco, della sessualità, che tutta la persona è sessuata, è sessuale. Cioè, non pensiamo solo all'atto, ecco, generativo. Ogni cosa che dice il marito è sessuale, ogni cosa che dice la moglie ha una dinamica sessuale, perché la sessualità è l'essere maschio e l'essere femmina. Ecco, nell'Apocalisse troviamo sempre questa dinamica fondamentale di attrattiva erotica, sessuale, ecco, degli amanti, alla quale segue sempre una separazione, un allontanamento. Ecco. Allora noi possiamo concludere che, minimamente una conclusione parziale se vogliamo, ma ecco che la dinamica dell'amore, la dinamica del maschio e femmina che si cercano e stanno insieme, la dinamica del vostro matrimonio è un movimento che va e viene tra vicinanza e distanza. E deve trovare sempre la persona nuova attraverso questo ritmo che è quasi cardiaco di diastole e di sistole, insomma. Per cui è la vita dell'amore, la vita della coppia. Ecco, attraverso proprio questa dinamica, il cantico lo usa anche in termini letterari, ecco, ci mostra come la verità della coppia è una verità viva. È una verità non statica, ma nello stesso tempo è un rapporto che ha anche della drammaticità al suo interno, perché ci si rende conto che nel momento in cui, ecco, sta nella fase di bassa, ecco, può essere incrinato, ecco, la ricerca dell'amante, la ricerca dell'amato. Ecco, al capitolo quinto, noi oggi del Cantico tocchiamo capitolo terzo, quarto e quinto. Capitolo quinto, al versetto 6, noi leggiamo in un modo così accorato, il mio amato se n'era andato, era scomparso. Io sono venuto meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Dite la verità. Quante volte vi siete sentiti così? Come questa donna, questa ragazza, ecco, del Cantico. O come il ragazzo del Cantico, perché il ragazzo fa la stessa cosa. Il mio amato se n'era andato. E ci se ne va quando prevale il lavoro all'amore. Ci se ne va quando non si ha più tenerezza, ci se ne va quando si pensa di avere sempre ragione, ci se ne va quando si fanno delle scortesie anche minime, quando non c'è l'attenzione all'altro, non si previene, ecco, i bisogni, le necessità dell'altro. E a volte la conclusione è quella: l'ho cercato ma non l'ho trovato. Ma per dire questo bisogna essere ancora innamorati, bisogna ancora avere fiducia. Bisogna scommettere sulla propria povertà, perché ecco, questa difficoltà, questa scomparsa diventa una sete maggiore dello sposo, della sposa, che venga, che ci sia. Nonostante le mie povertà, le tue povertà, nonostante tutto quello che è successo, ma ti cerco, ci cerchiamo, e alla fine t'ho trovato. Ma questo verrà, stasera lo troveremo. Ma oggi, stamattina, non l'ho trovato. L'ho chiamato e non mi ha risposto. Ecco, mettersi dinanzi è parola di Dio, eh? È parola di Dio, non è romanticismo del secolo dell'Ottocento di Zaccheo, o tantomeno atteggiamenti medioevali. L'ho cercato, non l'ho trovato, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Quante volte nella nostra vita? Ecco, e qui ci fa dedurre un'altra conclusione, che diventa oggetto di meditazione per tutti noi, per voi in modo particolare, per la coppia. L'amore vero, l'amore della coppia non è un sogno, non è manco un fideismo, ci siamo sposati e tutto andrà bene, ci siamo sposati in chiesa, c'è il sacramento e va tutto bene. Non è così. L'amore è un cammino. O per dirla come Enzo Bianchi, per esempio, ma anche altri, Rabasi, ho sentito tante conferenze in questo periodo, ecco, di queste persone, Mazzanti, eccetera. La storia di una coppia è una storia, ed è una storia d'amore. E nella storia d'amore, proprio perché è storia, c'è la crisi. Siete d'accordo? Penso di sì, non lo so. Se non siete d'accordo, possiamo parlarne separatamente. Ecco.
Aldo, noi siamo d'accordissimo, però se abbassi un pochino lo schermo...
Noi ci conosciamo abbastanza.
Se abbassi un pochino lo schermo, vediamo anche tutto quanto la tua testa, se vediamo solo gli occhi.
Solo gli occhi vedi, e mi aggiusto, adesso vedi meglio, sì?
Ancora un po', grazie.
Ancora un po', così, perché il computer si sposta, grazie. Io sto davanti alla mia traccia e guardo la traccia e non guardo voi. Adesso va bene?
Sì.
Va bene, dimmelo quando... Io con le mani sto muovendo tutto il mondo qui. Allora la crisi, ecco, abbiamo la crisi, però dovremmo concludere, ecco, dopo ogni crisi, ogni situazione, se c'è, ecco, la prima parte, ecco, ancora l'attrattiva, l'amore, la fiducia, perché se non c'è quella dobbiamo cercare altre piste, eh? Uno dovrebbe uscire fuori più donna, più uomo, più coppia, ecco, dalla crisi, perché deriva proprio da questo desiderio che troviamo nel Cantico dei Cantici di questi due giovanotti, ecco, di ritrovarsi. C'è la distanza, non si trovano, si perdono, ma si ritrovano. Ecco, la ragazza addirittura, adesso lo vediamo molto brevemente, purtroppo per il tempo che abbiamo, va a cercare di notte. Addirittura incontra le guardie, una notte, al tempo degli ebrei, allora una ragazza che va di notte, c'erano solo le prostitute. Appunto, lo dice chiaramente, mi prenderanno per prostituta, ma non me ne importa. Ecco, cerco, devo cercare, ecco, l'amato che non trovo. Dimmi, dove sei? Dove vai a pascolare il gregge? L'ho cercato nel mio letto persino, l'ho cercato nel mio letto, ma non lo trovo. Quante volte vi cercate nel letto e non vi trovate? ma nel senso pieno del termine, non solo nel senso di un atto d'amore. Si è addormentata, sogna, e sente il chiavistello della stanza che viene toccato, dunque sta arrivando, si sveglia, ma alla porta non c'è nessuno. Quante illusioni, ma non bisogna demordere. L'amore, come per questa coppia ed è meravigliosa, ecco, anche la vostra, deve richiede nella sua storia di ripartire da capo. Ecco, qui ci sarebbero da leggere i brani del Cantico dei Cantici, ma leggo solo qualcosa per via del tempo, ma un consiglio, se non lo fate oggi, prendetevi l'impegno di andarvi a leggere con attenzione, magari aiutate da qualche commento, il Cantico dei Cantici per rivivere e rimotivare pienamente il vostro amore. Ma con questa lettura, non facendo del Cantico dei Cantici non so che cosa, ma una cosa tutta mistica, tutta c'è anche la mistica, ma parte le cose che dicevamo ieri. Ecco, sul mio letto, leggiamo al capitolo terzo, 1-6, sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercata ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Io vi scongiuro, figli di Gerusalemme, sono le altre ragazze, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. Io credo che in queste pagine ognuno di voi può metterci il proprio nome. A queste ragazze può dare, può metterci le persone che conosce. Ecco, credo che lo possiamo attualizzare in termini molto più circostanziati, perché è così la vostra. E poi l'amato bussa alla porta. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore, la voce del mio amato che bussa. Apremi, sorella mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne, gli dice la ragazza. Mi sono tolto la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavati i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra, fluida mirra delle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora all'amico mio, ma l'amato mio se n'è andato. Era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Questa è la dinamica dell'amore. Per cui non dovete, stavo dicendo non dobbiamo, ma la mia esperienza è tutt'altro, no? Non dovete scoraggiarvi. La dinamica dell'amore è questa. La cosa peggiore, secondo me, che può capitare è l'appiattimento, dire siamo così, non c'è niente da fare, tiriamo avanti e si vive di fatto, non più da innamorati, per non usare quell'espressione brutta, si vive da separati in casa. Ecco, io credo che il Cantico dei Cantici ci incoraggia. E si aiuta a riscoprire, ma questo è un particolare importante, la riscoperta non viene attraverso ragionamenti, il nostro illuminismo a volte ci rovina, il cogito ergo sum è la scommessa a chi ragiona meglio, di nuovo la scoperta e la rinascita dell'amato e dell'amore parte dal riguardare il volto. L'amato mio, dice sta ragazza, è bianco e vermiglio, riconoscibile fra una miriade. Il suo capo è oro, oro puro. I suoi riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi sono come colombe, su ruscelli d'acqua. I suoi denti si bagnano nel latte, si posano sui bordi Dolcezza è il suo palato, egli è tutto delizie. Questo, dice la ragazza, è l'amato mio, questo è l'amico mio, o figlie di Gerusalemme. E di nuovo c'è questo incontro, di nuovo scappa. Dove è andato il mio amato? Tu che sei bellissima tra le donne, dove ha diretto i suoi passi il tuo amato? Perché lo cerchiamo con te, ti diamo una mano. L'amato mio è sceso nel suo giardino, fra le aiuole di balsamo, a pascolare nei giardini, a cogliere gigli. E qui c'è una frase che è un po' la chiave di tutto il Cantico dei Candici. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. Egli pascola tra i gigli. Dove c'è tutto il capovolgimento, sia della Genesi, sia di tutta la tradizione ebraica, ma anche della nostra tradizione cristiana. Io sono del... Non c'è più possesso di una persona o dell'altra, ma io sono del mio amato e il mio amato è mio. Ecco la persona nuova. Non so se riesco a esprimerla. Cioè, certo, dice, io sono del mio amato, il mio amato è mio, è un possesso, certo, ma un possesso che non è, che esclude, è un processo che mette insieme, per cui non c'è uno che è possessore dell'altro e basta, che domina sull'altro, c'è veramente l'inizio, ecco l'embrione, esprimiamoci così, ieri diceva del parto della coppia, qui c'è l'embrione, ecco della persona nuova, saranno un solo, una sola carne, qui è, io sono del mio amato e il mio amato è mio. E questo credo che sia, meno per me prete, noi pensiamo sempre in termini grandi del matrimonio, poi quando ci confrontiamo con voi, dice, insomma, tutto sommato, forse meno male che sono prete, insomma. Ma non è vero, non è vero. Vi confesso, la mia chip le sa, quando abbiamo fatto revisione di vita su queste cose, io come persona e come prete ho scelto di essere totalmente di Cristo Gesù, ma nessuno e mai mi toglierà il limite che è povertà, che diventa beatitudine di non essere sposato. Ma proprio perché c'è questa dimensione, e allora anche questa crisi mia, confidenziale, ecco, di prete, diventa una crisi, deve diventare una crisi, una povertà che diventa beatitudine per il regno e diventa segno della pienezza del regno, cioè di quello che sarà al ritorno del Signore. Ecco dunque questa dinamica, ci sarebbero altre cose da dire, ma mi fermo qui, se no non finisco più quest'oggi. Le vostre crisi devono diventare momenti di costruzione. Dovete venire fuori sempre che vi volete bene di più, perché ecco, questa crisi lo può sanare soltanto il vostro amore. È l'amore che sana la crisi dell'amore, non ci sono altre cose. E voi siete in una condizione permanente, stabile, ecco, di amore. E dovete rifare la strada, no? E lo ripeto per l'ennesima, cinquantesima, non so quante volte, passa attraverso la vostra persona, il vostro corpo, i gesti che fate, le attenzioni che avete, ecco, tutti i nostri sensi, i vostri sensi devono essere rimessi in moto per riscoprire questo. Questa donna corre il rischio di essere, e non se ne importa, di essere scambiata per una prostituta, ma non si dà pace per cercare l'amato. Ecco, la crisi di una coppia non si cura abbandonando l'amore. Qualcuno si ricorderà tanti anni fa, non so, Renate Antimo, scusate, ma è la mia equipe, mi riferisco, li conosco, ci vogliamo bene nel senso più profondo del termine. Si ricorderà, prima ancora di entrare nell'equipe, quando qualcuno chiedeva per far rinascere l'amore di iniziare a fare le ferie separate, così ci proviamo. Te lo ricordi? Solo l'amore può guarire l'amore. Non abbandonando l'amore e mettendosi alla ricerca di se stessi, ma ritrovando la strada dell'altro. Ecco, questa è la strada che può guarire la malattia, anche le malattie più gravi che può avere la coppia. E questo desiderio di ritrovarsi, la ricerca, anche in situazioni difficilissime, sono l'essenza dell'amore. Io penso che ognuno di voi in queste poche cose, ma soprattutto nel testo del cantico, può ritrovare, se qualcuno di voi anche adesso, non escluso, che stia in difficoltà, può trovare la forza non di essere assente, ma di essere presente e avere quella grande fiducia che non il tuo partner, lui o lei, ma è l'amore che ti fa ritrovare l'amore. E che l'amore è più grande della crisi. E che l'amore è un amore che viene da Dio, ci rende simile a Dio. È quell'amore lì che fa crescere attraversando la crisi. Ecco, io credo che questa prima parte ci dovrebbe dare grande luce. Ma la crisi della coppia... Renata, quando è tempo, intervieni, scrivi, interrompi, fai tutto quello che devi fare, se vado oltre.
No. Ancora 20 minuti.
No. Allora stiamo...
Un po' meno.
Siamo in carrozza, subito un po' meno. Invece di darmi qualcosa in più, va bene, va bene. Va bene. Ma questa crisi ci passa, e qui diventa una cosa da una parte stupenda, ma anche terribile, no? Ci passa dentro. Perché la crisi della coppia, quelle persone che ho incontrato in crisi e con una coppia, una delle prime cose che fa, è una cosa strana, ma è così, perché l'amore viene da Dio, va in crisi la fede in Dio. È interessante sta roba, eh? Quasi tutte. Ma Dio dov'è? Ma perché? Ecco Dio, se Dio è amore, ma perché succede questo? Ma è Dio, lasciamo perdere Dio. Tanti non vanno più nemmeno più in chiesa, no? Di queste cose, perché soprattutto poi se ci sono altre persone che entrano nel circuito d'amore, figurati un po', Dio basta, è finito, lasciamolo perdere soltanto, perché è una rovina questo Dio. E la crisi può diventare ancora più sottile, c'è una crisi interiore, profonda, della propria identità di persona, di uomo, di donna, e di discepola del Signore. Sentite cosa dice, forse l'avete già letto, non importa, lo risentite. Cosa dice Madre Teresa, scritta da un sacerdote, da un monsignore, suo confidente, Monsignor Fernand Perrier, il 28 febbraio del 57. Queste sono le parole di Madre Teresa, Santa Madre di Teresa di Calcutta. Ci sono tante contraddizioni nella mia anima. Un tale desiderio di Dio, così profondo che è un dolore, una continua sofferenza, non voluto da Dio adesso, rifiuto, vuoto, senza fede, senza amore, senza zelo, nessuna attrazione per le anime. Il paradiso non significa più niente, per me è come un luogo vuoto. Pensarci non significa niente per me. E ora questa tortura del desiderio di Dio. Pregate per me, per favore, che continuerò a sorridergli nonostante tutto. Meraviglioso. Questa è la crisi cristiana. Per cui non vi dovete, non ci dobbiamo, siamo tutti nella stessa situazione. Non ci dobbiamo stupire se a un certo punto scompare persino il conforto della presenza di Dio, di Gesù, della parola di Dio nella nostra vita. Perché Dio, ecco, che è amante, come quella del Cantico dei Cantici, il suo rapporto con noi è intessuto di luci e di ombre, di manifestazione e di nascondimento, come è capitato a Gesù, né più né meno. Gesù ha vissuto in prima persona, ecco, questi momenti, pur essendo sempre in comunione con il Padre, ecco, come uomo ha vissuto momenti profondamente intimi, ma poi la scomparsa. Ecco, si nasconde proprio dalle attese che ha, e quando fa quelle domande, o spiega agli apostoli, è arrivata la mia ora, Padre, allontana da me, ma perché? Cosa c'è? È la dinamica dell'uomo, Gesù, il desiderio, la ricerca dell'amore e del restare nell'amore. Ecco, io credo che questo sia un aspetto che forse, non lo so, lo sentiamo poco, lo leggiamo poco, ma è la storia di tutto il popolo di Israele, e Gesù non poteva essere diverso. Dopo l'esilio di Babilonia, dopo la ripresa, ecco, dell'amore di Yahweh per il suo popolo, a Gerusalemme si fa un nuovo tempio, si costruisce un nuovo tempio, e i profeti, ecco, prendiamo Sofonia, siamo già nei secoli vicini a Gesù, cosa dice? Gioisci, figlia di Sion, erano stati deportati, un popolo spappolato, sperso, questo gli hai coraggio di dire: gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, il Signore ha revocato la sua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele è il Signore in mezzo a te. Oppure Zaccaria: gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Si sogna il giorno di Yahweh, quando il regno di Davide sarà restaurato. Si pensa a un nuovo Mosè. Si attende, ma l'attesa comincia a diventare lunga. Ecco, comparire e scomparire. Allora la situazione politica e religiosa e spirituale si fa critica. Crisi religiosa. Si comincia a pensare che di Israele si può fare a meno, ecco, della legge, ci si fida più del potere economico, ecco la notte, l'oscurità. Però subito riemerge la ricerca dell'amato e l'iniziativa è sempre di Dio. E dove passa? Passa attraverso la storia, attraverso gli avvenimenti, che potremmo elencare, ma lasciamo perdere. Tutta questa alto e basso è intrisa la storia di Israele. È il mistero d'amore che fa percorrere a Israele la strada della sofferenza, dove occorrerà, questo è un punto importante per noi, per la nostra meditazione stamattina, ma più ancora per la nostra vita, dove, ecco, la sofferenza lo porterà a perdere tutto. Se non perdete tutto, non potrete mai arrivare a dire io sono tutto del mio amato, il mio amato è tutto mio. Bisogna perdere tutto, come per Israele, come per Gesù, come noi, i suoi discepoli. E lo stesso Messia, quando arriverà per Israele, arriverà non come se l'attendevano uno potente, forte, nuovo Davide, ma arriverà lo sposo povero, umile, indifeso, e che avrà molti problemi. Non sarà accolto, proprio perché uno sposo povero, ma a quanti l'ha accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, il prologo di Giovanni. Ecco la dinamica della parola di Dio. Dunque a questo punto noi possiamo dire con semplicità, ma anche con molta chiarezza, che come, ecco, la sposa del cantico dei cantici, come la storia di Israele mette a fuoco la vostra situazione, ecco, di amore, mette a fuoco i momenti di allontanamento e di ricerca, ma che deve approdare costantemente a un amore nuovo, un amore totalmente nuovo. E qui prende senso l'Apocalisse. Siamo partiti dal Cantico dei Cantici, che un po' riassume tutto il Vecchio Testamento. Questo lo dicevano, ecco, i rabbini, lo dicono i rabbini, nella lettura ebraica del Cantico dei Cantici, ma lo diciamo tutti ormai. Ecco, andiamo all'Apocalisse, che ci aiuta a leggere questa la vostra storia, la nostra storia. E dove andiamo? Andiamo ad Efeso. Andiamo a questa città di Efeso, che era capitale dell'Asia Minore, potremmo dire l'attuale Turchia. Paolo ha fondato questa chiesa ed è una comunità prosperosa. Però dentro ci sono dei falsi maestri, gente che non conducono a un rapporto vero con Cristo Gesù, ma danno false testimonianze. È un problema che vive la Chiesa di Efeso, per cui si lascia corrompere per certi versi e non coglie più l'essenziale. E allora Dio che scrive, Cristo Gesù, che scrive, che siamo in una celebrazione liturgica, la rivelazione dell'Apocalisse, scrive a questa Chiesa, alla Chiesa di Efeso, scrivi. Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo a sette candelabri d'oro. Sono le chiese. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Lo sta dicendo a noi chiesa, Lo sta dicendo alla piccola chiesa, al frammento di chiesa che è la coppia. Per cui non puoi sopportare i cattivi. Li hai messi alla prova. Quello che si dicono apostoli e non lo sono. E li hai trovati bugiardi. Sei costante, hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Quante cose potete dire di così della vostra esperienza di chiesa e della vostra esperienza di amore di coppia, che, lo ripeto, è la dimensione con cui scoprite Dio e vivete il rapporto con Dio. Poi continua la parola. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Poi continua, ma mi fermo qui, è secondario, gli dà la terapia. Ecco, cosa ci dice questa lettura? Efeso, nella situazione in cui sta, che ha perso l'amore, e quando si dice l'amore di prima, significa l'amore, l'agape, la caritas, non so come dire, l'amore pieno. Non significa un amore di prima come un ricordo nostalgico del passato, c'è anche questa dimensione, ma l'amore di prima è l'amore pieno, e l'amore è chiesto, è dato dallo Spirito per mezzo di Cristo Gesù. E dunque questa comunità che ha perso questa identità tipica del discepolo e del Signore, è l'amore che dovremmo avere come comunità cristiana, come coppia, come singolo discepolo. Per cui anche a una comunità, a una coppia che si alza presto al mattino e si va a dormire la sera per tirare avanti come famiglia, per essere responsabili professionisti, di fare tante cose. Nella comunità cristiana si fanno servizi, si fanno tante belle cose. È una comunità impegnata, esemplare a volte, ecco, nella fedeltà, ecco, alla verità, alla parola di Dio, ai comandamenti del Signore. Però a un certo punto riceviamo la parola di cosa ci manca: l'abbandono dell'amore di un tempo, del primo amore. Giovanni in questa lettera riscontra che nella comunità non c'è più l'entusiasmo, l'innamoramento iniziale, e comincia a venir meno la somiglianza a Dio. È il tempo del raffreddamento della carità, è il tempo che è collegato al cammino che ci porta alla pienezza dell'amore. Siamo in questa strada e non dobbiamo stupirci. E qui c'è la tenerezza di Dio, di Gesù, che non ne ci rimprova, ci dice: ti dico una cosa, il tuo cuore non è quello di prima, il tuo amore non è quello di prima, non sei più la Chiesa che è nel mio cuore, perché la Chiesa senza l'amore non è più Chiesa, perché la famiglia, la coppia senza l'amore non è più coppia, né è più a somiglianza di Dio, non è più il libro aperto dove scopri la presenza di Dio. Ecco, credo che l'invito a fare un cammino a ritroso, non né archeologico del proprio amore, della propria storia amorosa, ma un cammino a ritroso per riscoprire, ecco, la forza che non siete voi, non siamo noi, ma è lo Spirito di Dio. Ed è lo Spirito che fa sempre nuove tutte le cose, riuscirà a far nuova anche la vostra coppia, la nostra vita di prete, ci darà la freschezza di un amore autentico. Ecco, se nelle situazioni di crisi non siamo capaci di quest'atto di fede, che è un atto di fede, noi siamo dei poveri sbandati, che andiamo in giro di notte non più scambiati come prostitute, perdonatemi quello che sto dicendo, ma saremo dei veri prostituti, delle vere prostitute, perché a un certo punto questo vuoto lo dovremo riempire di qualcosa, e questo qualcosa sarà comunque idolatria, sia lavoro, sia denaro, sia sesso, sia tante altre cose, sia cultura, diventa idolatria. Allora saremo non solo scambiati da prostituti, ma saremo veri prostituti. Ma sono certo che tutti voi, tutti noi, abbiamo questa fede, che questo amore rinasce. E rinasce non come prima, rinasce totalmente nuovo, perché è opera dello Spirito. E il passato è segatura, è un albero tagliato, è il virgulto nuovo dell'amore della coppia. Questo è un aspetto che non mi voglio sbagliare con voi, per carità, non vi conosco, qualcuno vi conosco, ecco, ma è un aspetto che non viene sottolineato. A volte ci si gira, un tabirulando, che giriamo sempre il cane che si morde la coda, vogliamo riprendere, rinascere nell'amore, volerci bene, ma giriamo a vuoto, perché non siamo proiettati. Ecco, a questo amore nuovo, totalmente nuovo, che ha le sue radici nella nostra storia, nella vostra storia, ma è totalmente nuovo. Così la crisi diventa opportunità, se no è solo desolazione. Ecco, a questo punto credo che dobbiamo dare un nome a questo amore nuovo e della presenza di Gesù in noi, perché per mezzo dell'amore umano nostro, nella nostra vita, abbiamo scoperto e scopriamo Gesù. Allora diventa estremamente attuale quella prima lettera di Giovanni, quando alla comunità cristiana che sta in difficoltà, dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, applichiamola alla coppia, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E in questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui che ci ha amato e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Oggi, tra l'altro, c'è il Vangelo meraviglioso del Buon Pastore. Come si fa a pensare di uscire dalle crisi che ci accompagneranno fino alla morte? Non illudetevi, non illudiamoci che ha una scadenza temporale. Se non abbiamo sperimentato, ma in un modo forte, nella nostra carne direi, no? Quest'amore di Cristo Gesù, che è l'amore di Dio per noi. E nella coppia, come fare a non sperimentare l'amore della misericordia di Dio per la coppia, per questa coppia, con questo nome, quest'altro nome, con questa origine, con questa cultura, con questa storia. E all'interno di questa storia che dovete sperimentare, ecco, che Dio vi ha amato e vi ama per primo, e il vostro nome della coppia è scritto nel palmo della mano, ecco, dall'eternità, e che ha un grande progetto dall'eternità. E si può arrivare a dire, come continua nella lettera Giovanni, siamo a prima Giovanni 4:7-21, se qualcuno lo vuole andare a rileggere: e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Figlio suo come Salvatore del mondo. Dobbiamo arrivare a poter dire questo nella nostra esperienza storica. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Se volete, è anche la dimensione sacramentale, ecco, del matrimonio. E poi c'è al versetto 16: noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore di Dio, che l'amore di Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Ecco lo sposo che non vedrà, non ha gli alti e bassi. Ce l'abbiamo in questo cammino verso la pienezza. Ma questo è lo sposo. E questo poter dire, io nella mia esperienza di consacrazione, voi nella esperienza di consacrazione sponsale, che è una consacrazione anche la vostra, abbiamo riconosciuto e creduto all'amore di Dio che ha per noi. Tu, moglie del marito, tu marito della moglie, nel vostro stare insieme, nel vostro amore con tutte le sue dimensioni, alla fine di ogni momento, se c'è questa dinamica, dovrete poter dire, e lo dite, sono sicuro, noi dal nostro amore abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, e proclamare nella vostra vita: Dio è amore. Non troviamo in nessuna parte. Abbiamo altre espressioni dalle donne, ecco, nella risurrezione. Abbiamo l'espressione di Tommaso: mio Signore, mio Dio, ma in un modo così categorico. La mia esperienza, la nostra esperienza, ecco, dell'amore di Cristo Gesù, lo sposo e la sposa, nella concreta condizione in cui ci troviamo, dovremmo poter dire: non ti dico che Dio è amore perché me l'hanno raccontato, ma sto sperimentando, ho sperimentato, sto vivendo di amore, e sto vivendo che Dio sono abitato da Dio, dimora in me, dimora nella coppia. Ecco, questo è puntare in alto. Questo è il motivo di non dare tanta retta ai punti bassi della vostra vita e della nostra vita. Direi ancora di più, di non dare tanto retta alle nostre idolatrie, ai nostri peccati, fissandoci su quello, pensando sempre a quello, che è certo motivo di povertà e di richiesta di perdono, ma questo è il sole dell'amore di Dio che fa scomparire ogni pantano. E allora la nostra vita sarà una vita di amore nuovo. Siamo tornati all'amore di prima, cioè alla pienezza dell'amore, perché senza questa agape, senza questo amore, non c'è chiesa e non c'è famiglia, ecco, piccola chiesa. Credo che entrare in questa dimensione significa entrare in una vita veramente nuova, ma già ci sta. Chiudo un testo che avete già letto tante altre volte di Caffarel, quando dice occorre riprendere fiato, ecco, vede la crisi in cui sta attraversando l'equipe, gli pongono delle domande sulla spiritualità coniugale, eccetera, qual è il fondamento e via dicendo, e gli chiedono, ecco, un po' d'essenziale, ecco, di questa esperienza dell'equipe. E sapete di cosa parla quando chiede questo? Parla della riunione dell'equipe. Già sono partito ieri con la prima riunione del 39. Sono un po' fissato con la riunione, perché è lo strumento grande per vivere la dimensione di cui stiamo parlando, l'amore, amare da Dio. Leggo Caffarel e finisco con questo, vi chiedo scusa, magari sto sforando di qualche minuto. E così ho deciso di parlare, dice Caffarel, dopo che gli hanno chiesto di cosa parla, del significato cristiano di una riunione di equipe. Mi spiego. La riunione mensile dell'equipe non deve essere considerata solo in termini di organizzazione, ingegno, amicizia, desiderio che sia una tappa verso la ricerca di Dio. Bisogna innanzitutto riconoscere la sostanza soprannaturale e il mistero della riunione. Ed effettivamente essa è, o almeno dovrebbe essere, qualcosa di molto diverso da una riunione semplicemente umana. Partiamo dai versetti di San Matteo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome e io sono in mezzo a loro. Ancora ve lo ripeto, se due di voi sulla terra si accorderanno per domandare qualcosa, il Padre mio che nei cieli ve la concederà. Tra le coppie che si riuniscono in un appartamento c'è la presenza viva di Cristo risorto, che è attento a tutti, ama ognuno come realmente è, nel bene e nel male, e non desidera altro che aiutarci a diventare come Egli vuole. Succede un po' come quella sera di Pasqua, in quella casa di Gerusalemme, dove Gesù apparve a quegli altri chipie, gli apostoli, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ed essi diventarono uomini nuovi. Gesù Cristo, presente tra le coppie, non manca di alitare il suo spirito. Allora, l'esperienza, adesso sono io, non è più Caffarel, purtroppo, la riunione mensile diventa un momento alto di come vivere l'essere chiesa nell'amore e avere quell'amore che è venuto a affievolirsi nella comunità di Efeso ed è l'esperienza forte di chiesa fatta con tutta l'equipe, con le coppie che fa parte dell'equipe. E sono molti i modi con cui, ecco, lo Spirito di Dio all'interno di questa riunione, proprio perché è presente Cristo Signore con il suo Spirito, chiamerà a leggere la vita. Aprite il libro nella riunione dell'equipe. Se è necessario, lasciate da parte i libri di grandi autori, lasciatelo, oso dire questo, ma che nella riunione sia la vostra vita, il libro aperto, dove lo Spirito di Dio adita e soffia nuovamente per fare ricrescere l'amore nella singola coppia e nell'equipe, nel suo insieme. Questo è tornare all'amore di prima, al grande amore che fa diventare di me presbitero nella Chiesa, segno del ritorno del Signore come religioso, e voi l'un l'altro come coppie, tutte coppie insieme, ecco, grande segno che è l'amore quello che conta, ed è l'amore vissuto in tutte le situazioni, e che dalla crisi, qualunque essa sia, il soffio dello Spirito genera vita nuova. Auguro a tutti voi, grazie, e come dice Papa Francesco, preghiamo gli uni per gli altri. Un abbraccio, ciao.
Grazie Aldo.
Grazie Aldo.
Hai sforato un po' di minuti, ma ti vogliamo bene lo stesso. Adesso parleranno i nota.